con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna, sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Certo che una messa con futuri sposi, più o meno, col Vangelo dell'adultera, pensavo mentre leggevo, insomma,
diciamo che non è proprio un buon augurio. È un Vangelo perfetto per quanto mi riguarda, perché dice una verità cosmica che tutti possiamo sperimentare, cioè che l'amore è esposto alla fragilità. Le coppie che saltano prima, almeno per esperienza, insomma un po' di esperienza, dopo 20 anni, pure un tordo come me se la può fare, che di solito chi salta prima o sono i pinguini, quelli che sono bellissimi, che non fanno una piega, che sembrano che sono nati insieme, che è tutto bello, ecco, se vedete una coppia del genere, o ha le vite parallele, o fa finta, o non affronta un tubo della loro relazione, allora sono due pinguinetti tutti belli insieme. Oppure quelli che ritengono il proprio partner il migliore del mondo, cioè no, l'amore mio non è come tutti gli altri. Chiaramente sono tutti meccanismi di difesa per non affrontare la realtà, la fragilità. Nessuno, come dire, si diverte ad illudersi. E quindi è interessante molto questo brano. Diciamo che se dovessi cominciare con un assioma che questo brano ci rivela, ma direi un po' tutto il discorso del peccato degli altri, perché in questo caso c'è una donna che pubblicamente è stata sgamata. Diciamo che la realtà psichica, mi piace definirla così in un modo un po' più laico, di base basica che conosciamo, me la ricordo solo, è che il peccato, il fallimento del fratello ci svela. Non svela il fratello, attenzione, ma svela me, cioè quando qualcuno a cui tengo particolarmente e quella persona cade seriamente di faccia e combina qualche casino, non è che si svela quella persona, ognuno fa quello che sa fare, ma sicuramente mi svelo io. E quindi l'altro, come sempre, mi fa da specchio. E quindi se accolgo e perdono, comprendo quel peccato, quel fallimento, vuol dire che riconosco le mie fragilità, le accolgo e mi perdono. Se invece condanno, giudico, inzuppo il pane, vuol dire che le mie fragilità non le ho mai affrontate seriamente e che quello stesso giudizio che butto sugli altri, la prima vittima di questo giudizio e di questa condanna sono io. È una verità, diciamo, basica, infinita. E per questo motivo che quando caschiamo di faccia seriamente, cioè quando sbagliamo noi, guarda caso si aprono comprensioni e cuori, testa e cuore, infiniti. Quindi capisco, amo, capisco, e soprattutto accolgo e almeno taccio di fronte alle fragilità degli altri. Perché appunto chi fa seriamente i conti con la sua fragilità accoglie le fragilità e gli sbagli degli altri. Chi invece si ritiene giusto, interessante questo prototipo che sta dentro di noi, che ci abbiamo tutti, anzi tendenzialmente siamo molto più portati a fare questo, chi si sente giusto, il prototipo dei farisei e degli scribi, e non so se avete colto, cosa fa? Interessante. Maestro, secondo la legge, fantastico, secondo la regola, secondo la legge di Mosè, donne come questa devono essere lapidate. E quindi si coglie benissimo che chi si ritiene giusto va in nome della legge, applica le regole. Interessante, come sempre Gesù nei Vangeli va oltre la legge, non applica la legge, e infatti viene accusato per trasgredire la legge, ma non perché la legge non sia importante, ci mancherebbe, la legge è fondante, ma le persone vengono prima delle leggi. Quindi chi ha un ordine superiore, cioè che è l'ordine dell'amore, è capace di non rimanere nello schema della legge. Ed è interessante come Gesù in questo Vangelo risponda con un gesto che noi che non conosciamo la Bibbia facciamo fatica a decodificare, ma gli scribi farisei che la Bibbia la conoscevano molto bene sanno benissimo che significa questo gesto di Gesù col dito per terra in mezzo al fango, che fa due volte. Provate a leggere Geremia capitolo 17, commento di Sant'Agostino, che dice, e non solo di Sant'Agostino, cito lui perché è uno dei più famosi, che appunto Geremia, parlando dei cosiddetti ipocriti, quelli che si ritenevano giusti, li chiama morti, già sepolti nel fango. Quindi Gesù fa un gesto fortissimo che i farisei colgono molto bene, e appunto Gesù si coglie benissimo, non sceglie la via della forza, la via della legge, ma sceglie la via della resa, la via dell'amore. E come il padre, vi ricordate, di domenica scorsa, si mette al di là della legge. Il padre, vi ricordate, domenica scorsa avrebbe potuto applicare la legge mosaica a cui i farisei e gli scribi si richiamano dicendo: tu sei il figlio minore, non ti tocca niente, te la... E ancora di più avrebbe potuto applicare la legge dopo il bordello combinato, che torna e avrebbe potuto dire: ma dove ti presenti? Te la... Al massimo, applicando la legge, diventi un mio schiavo, visto che mi sei venuto contro. Ma ovviamente il padre non fa questo e sceglie la via della resa, dell'amore, della fragilità. E quindi è interessantissimo, un discorso fondante a livello spirituale, direi psichico, che la misericordia di Dio in Gesù Cristo non segue il pentimento. È evidentissimo sia col padre misericordioso di domenica scorsa, sia con questa parabola, cioè Gesù non sa niente di questa donna non si pente, ma la accoglie, la perdona. Vede una donna, non una peccatrice. Come il padre accoglie quel figlio e il figlio non si è pentito, il figlio ha toccato il fondo, è diverso, ed è tornato disperatamente dal padre. E quindi non c'è pentimento. Il vero pentimento quando è che c'è? Dopo. Tra l'altro vi faccio notare che sia domenica scorsa sia questo Vangelo attuale non sappiamo come va a finire, cioè sto figlio minore che avrà fatto? Avrei fatto un casino? Avrà lapidato pure l'altra metà dell'eredità? Questa donna che avrà fatto? Non ha peccato perché Gesù gli ha detto non peccare più? Sappiamo se è tornata dal marito e ha fatto la brava? Se sarà separata, diremmo in termini moderni? Ma al Vangelo queste cose non interessano. Quello che interessa al Vangelo è dire un amore. E quindi vai a non peccare più, che tanto è caro ai moralisti. Non è, mi raccomando, ma è sgarrato una volta, vedi un po' come fa. Poi non peccare più, capite che già è impossibile, come dire, come faccio a non peccare più? Ma è un modo per dire: io credo che tu vali di più di quel tuo sbaglio. Io mi fido di te. Che cos'è l'amore in fondo? e avere fiducia in qualcun altro oltre i suoi limiti, i suoi sbagli, le sue fragilità. Se io incontro un amore del genere, che è un amore incondizionato, infinito, che chiaramente per eccellenza è quello di Dio, questo mi cambia la vita. Non semplicemente il battermi il petto, dopo me lo posso battere il petto, perché capisco di fronte a un amore infinito i miei sbagli. E quindi viene offerto un cambiamento, la misericordia è un amore a sorpresa che permette all'altro una nuova vita. Provate a rileggervi Isaia che racconta di sé, provate a rileggervi San Paolo nella seconda lettura commovente sulla fede di qualcuno che ha avuto fiducia in me, io non lo merito. Questo fa l'amore, ecco perché in ebraico misericordia vuol dire nuova creatura, far rinascere. La misericordia in fondo è un nuovo cominciamento, ricomincio da capo in un altro modo molto più potente. Mi ha sempre colpito che questi brani, come dire, terribili dal punto di vista affettivo-sessuale, Gesù li ha sempre con le donne. Pensate alla Samaritana con 6-7 mariti, pensate alla Maddalena, una prostituta, pensate a questa donna, sempre donne con una fragilità affettiva infinita. E attenti, perché tutti gli episodi sono in chiave positiva, non ce n'è uno in chiave negativa. Come mai questa donna? Ed è interessante che Gesù in questi episodi chiama sempre la persona interessata non col suo nome, ma la chiama donna. Lo dice alla Samaritana, lo dice appunto alla Maddalena quando risorge, lo dice oggi a questa adultera. Perché? Commento dei padri della Chiesa, io vi riporto solo quello che leggo e provo a studiare. Perché questa donna rappresenta, eccoci, rappresenta l'umanità intera, siamo noi. Ognuno di noi con la sua fragilissima vita affettiva. E tutti siamo colleghi. Per questo motivo, alla domanda o affermazione di Gesù, tutti se ne devono andare, perché appunto Gesù svela la verità, come sempre il Vangelo svela che siamo tutti colleghi, che siamo tutti frangibili, e quindi non ci sono giusti o sbagliati. Mi commuove sempre, oggi capisco anche perché, questa scena finale tenerissima. Questa donna posta in mezzo, capite che violenza psichica una donna all'epoca messa in mezzo. Questa non è una parabola come domenica scorsa, questo è un episodio storico, capite che è un'altra cosa. Lei in mezzo nuda completamente e Gesù, scena tenerissima, e la dice a noi questa frase: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? È lei che risponde: nessuno, Signore. Io mi auguro con tutto il cuore che ognuno di noi, prima o poi, possa incontrare un amore del genere, che in fondo è il riflesso, sostanza dell'amore di Dio.